Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Apriamo il programma con l'eruzione avvenuta a Hunga Tonga Hanga Hapai, che sabato ha causato uno tsunami e un'onda sonica. L'eruzione subacquea, secondo US Geological Survey, è stata l'equivalente di un terremoto 5.8 a livello zero di profondità ed è durata 8 minuti, provocando tsunami di oltre un metro che hanno colpito e danneggiato la capitale della nazione di Tonga. E al momento è appena uscita proprio la notizia della prima vittima ufficiale, soltanto una, perché i contatti in realtà sono difficili da riprendere. Si tratta di una donna britannica che è stata trascinata via dallo tsunami, si chiama Angela Glover, ha 50 anni, è appunto la prima vittima che è stata riportata ufficialmente. Sarebbero anche annegate due donne in Perù proprio a causa delle larghe onde che hanno colpito la costa.
E poi quello che sappiamo è che l'eruzione ha causato una colonna di ceneri, gas e fumi che si è estesa per ben 17 km nell'Oceano Pacifico, a 65 km a nord di Nuku'alofa, la capitale di Tonga. Il Bureau of Meteorology australiano ha reso noto che lo tsunami è arrivato in diverse aree della costa del Pacifico, dal Giappone agli Stati Uniti. Sentiamo.
Ecco, questo che avete sentito era proprio il bang sonico che si è sentito nella zona di Tonga, ma anche a diverse centinaia di chilometri di distanza. Uno dei motivi del fatto che non ci sono dei numeri certi per quanto riguarda le vittime, abbiamo appena comunicato quella della cittadina britannica, è il fatto che la connessione internet nel paese è saltata e le comunicazioni sono molto difficili. Secondo Grant Alexander, che possiede una barca proprio nel porto di Nuku'alofa, gli scarsi danni registrati per adesso sono una coincidenza fortunata. Ascoltiamo.
Say positive that nobody got killed and we could have very easily, there was liveaboards on board next to my boat and they had no warning. They heard the noise and people were running down the piers, banging on their boats, telling them to get out. They had no idea that this was happening. And they popped their heads out of their boat to see a red catamaran going over the top of my boat. Yeah, literally took the flybridge clean off it as it went over the top. So that is a force of nature that is incredible.
E questo era Grant Alexander, una delle poche testimonianze live di quello che è successo a Tonga. Vediamo adesso la risposta australiana. Il primo ministro Scott Morrison si è impegnato a fornire ogni tipo di assistenza all'isola di Tonga e ieri ha inviato un aeroplano P8 in ricognizione per valutare i danni nel paese. Ha anche dichiarato alla radio 2GB che la situazione è resa ancora più complicata dall'interruzione nelle comunicazioni, dalla nube di fumo che avvolge la regione. Sentiamo.
There's been a lot of challenges there with the ash cloud and the disruption to communications, and so we're working together to get as much support to Tonga as we possibly can. And they're part of our Pacific family, beloved in our Pacific family, like all of those island nations that we're always there to support.
Questo è il primo ministro Scott Morrison. Intanto il ministro per le isole del Pacifico, Zed Seselia, ha confermato che il governo sta coordinando la sua risposta insieme alla Nuova Zelanda con gruppi di soccorso nelle Tonga, nonostante appunto le difficoltà menzionate poco fa.
Given the communications we understand in Tonga have been pretty significantly impacted, our assessment of the situation is still rapidly unfolding and we're getting as much information as we can from our post. There is some satellite capacity in order to get updates, but the situation still remains quite fluid and our assessment of the situation on the ground is still unfolding as we speak.
E questo è per quanto riguarda la cronaca. Adesso quello che vogliamo fare è fare un passo indietro e capire le cause di questa eruzione, per comprendere la geologia di queste aree ad appena 65 km dalla capitale delle Tonga.
Una decina di anni fa iniziarono eruzioni che hanno con il loro materiale innalzato e unito le due isolette che poco prima erano separate, formando una vera e propria isola. In altre circostanze l'azione del mare e dell'erosione avrebbe dovuto disperdere il materiale. In realtà non è stato così, l'innalzamento è diventato permanente.
E dopo l'inizio dell'eruzione di venerdì, il centro dell'isola è scomparso. Questo secondo le immagini satellitari prese un paio d'ore prima dell'eruzione più grande.
E noi abbiamo in diretta in questo momento Silvia Frisia, conjoint professor all'Università di Newcastle e honorary professor alla University of New South Wales in geologia. Buongiorno Silvia, benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno, mi sentite?
Ti sentiamo chiaro e forte, fortunatamente.
Stavamo
parlando prima proprio di comunicazioni difficoltose a Tonga, ce le abbiamo anche noi, però appunto la situazione
in realtà
si è risolta, situazione molto drammatica a Tonga. E noi avevamo iniziato introducendo proprio la conformazione geologica di queste isole, molto particolare. Spiegaci com'è la conformazione geologica di questa zona, di questo vulcano subacqueo.
È tutta la zona, diciamo, lì tra Tonga, la Nuova Zelanda, è quello che dove avviene una subduzione, cioè in pratica c'è della crosta oceanica che va sotto una crosta più leggera che è quella continentale. Quindi quello che succede è chiaramente andando sprofondando, perché è più pesante, va giù e andando giù si scalda. Essendo crosta oceanica, quindi immaginate che vanno giù tante particelle, poi magari ci si mischia, insomma ci sono gas e tutte queste cose, per cui tra calore e gas il magma comincia a risalire e può risalire in vari modi. Allora, può risalire relativamente lento, allora fa delle piccole esplosioni perché appena esce, se è sott'acqua, si raffredda. Se viene su dalla caldera, che è la parte centrale del cono vulcanico, lì è molto caldo, viene su rapidamente e venendo su rapidamente con tutto questo gas che ha, quello che succede, entra in contatto con l'acqua e c'è un'esplosione.
Questo spiega anche il bang sonico che abbiamo ascoltato poco prima nel programma, un vero e proprio sparo.
È un'esplosione, perché poi immaginate che è caldo, col gas, esce il magma, arriva a contatto con l'acqua fredda e quindi bang, e si frammenta in migliaia di piccoli pezzettini che sono bollenti come un fuoco d'artificio, immaginate, no? E quindi una reazione a catena, ed è quello che è come fosse quasi un'esplosione da bomba atomica, insomma. Ecco.
Eh beh, quello sembrava anche dal video. E a proposito di catena, scusa se ti interrompo,
no worries.
L'allarme è arrivato in Australia ma non ci sono state conseguenze. Io sono in contatto sempre con la mia città, che è Livorno, e la stazione meteo di Livorno 14 ore dopo lo scoppio ha rilevato la presenza inusuale dovuta a questo terremoto. Quindi questo tsunami poi è arrivato anche in Giappone, in Cile, in Messico e anche in forme minori addirittura in Alaska. Perché in Australia no, visto che è anche molto più vicina rispetto a tutti questi paesi?
Allora, posso... non è semplicissimo da spiegare e se non capisci interrompimi. Comunque,
certo.
Ci provo, ecco. Allora, non è che non è arrivato. Cioè, quello che... le onde di tsunami sono molto diverse dalle onde che si formano normalmente, che sono le onde dovute all'azione del vento che soffia sulla superficie. Le onde di tsunami partono invece dal fondo, cioè hai un vulcano che erutta sottomarino oppure una frana sottomarina. Quindi crei queste onde che sono più veloci sul fondo. Allora, si propagano e hanno la loro energia, che è una grossa energia. Però quando arrivano in fondali più bassi, siccome l'energia è al fondo e il fondale basso le rallenta, è come se tu accumulassi questa energia in altezza. E in più, avendole rallentate, il trino di onde, le creste dell'onda si avvicinano e quindi fai un po' una somma di energia di un'onda più energia di un'altra onda, energia dell'altra onda, e si alzano e hai questo effetto delle alte onde di tsunami devastanti. Quindi, se è chiaro, quello che occorre è avere dei fondali relativamente bassi per un lungo tratto di quello che viene chiamato la piattaforma continentale. Allora, i miei amici, ad esempio, alle isole Cook, a cui abbiamo mandato una mail, non hanno sentito niente. Che l'isola Cook è un altro vulcano del Pacifico, in pratica, cioè sono altre isole vulcaniche nel Pacifico, il fondo va subito giù e quindi non hanno lunghi fondali bassi.
Tra l'altro molto più vicine rispetto a Alaska, Stati Uniti, alle isole Tonga.
Sì, esatto. Allora, per quello che riguarda l'Australia, dipende da dove sei in Australia. Allora, a Melbourne o ad esempio anche a Sydney il rischio è, diciamo, relativamente basso e moderato, perché allora hai bisogno anche di avere dei vulcani vicini e diciamo che i vulcani più vicini, cioè i vulcani grossi sono in Nuova Zelanda ad esempio. Se eruttasse Taupo di nuovo, come ha eruttato tipo 1800 anni fa, sarebbe un disastro, perché Taupo è quello che viene detto un supervulcano. Fortunatamente sembra che erotta almeno tra centinaia di migliaia di anni e quindi abbiamo i vulcani verso est e abbiamo dei fondali relativamente profondi che ci proteggono. Invece, se tu ti trovi in Western Australia, nell'Australia occidentale, che cosa succede? Cioè, vicino l'Indonesia, che ha dei vulcani, anche supervulcani, e in più hai dei fondali bassi per un lungo tratto di costa. Infatti ci sono stati degli tsunami, adesso non mi ricordo quando, c'è stato uno tsunami a Giava, si sono registrate al nord dell'Australia occidentale delle onde di tsunami alte, mi sembra, fino a 7 metri. Quindi tutto ha a che fare a quanto sei vicino dalla sorgente da dove è partita l'onda e di quali sono i fondali.
Ecco.
E quindi se...
molto chiaro Silvia, purtroppo non abbiamo tanto tempo. Un'ultima domanda velocissima: secondo un gruppo di ricercatori dell'Università di Auckland, eruzioni così grandi per questo vulcano avvengono ogni 900-1000 anni, che l'evento di sabato è forse uno di questi eventi maggiori, però come facciamo a saperlo che è passato? Potrebbe esserci qualche altra sorpresa nei prossimi giorni o nei prossimi mesi addirittura?
Bene, dunque, allora, le sorprese è possibile che ci siano, perché con i vulcani, per quanto la ricerca vada avanti, i vulcani comunque sono estremamente complicati, quindi ci possono essere degli strascichi. Il lavoro molto bello che ha fatto questo gruppo, mi sembra Shane Cronin sia uno dei leader di questi studi, loro cosa hanno visto? Sono andati a fare quello che viene chiamato, cioè fai dei paleostudi, cioè vai a vedere ad esempio dove i sedimenti associati a ceneri vulcaniche tu puoi datare con radiocarbonio il materiale organico che è intrappolato. E quindi hai la cenere vulcanica e la datazione. In più, l'altra cosa che puoi fare, puoi andare a vedere la composizione chimica della cenere vulcanica. E in pratica ogni vulcano ha, diciamo, la sua fingerprint, la sua impronta digitale, no? E quindi tu puoi dire, ah, questo qui viene da quel vulcano là, perché la composizione magmatica di quel vulcano è la stessa di questa cenere. Quindi loro, facendo questo lavoro meticoloso, hanno visto che c'è un tempo di ricorrenza fra le grandi esplosioni da caldera per questo vulcano che è circa ogni 1000 anni, e per cui se l'aspettavano, cioè in pratica l'ultima è arrivata nel 1100, per cui hanno detto va bene, ok, allora più o meno siamo in campana. E questo è un lavoro molto meticoloso che stanno facendo con altri. Ad esempio c'è un grossissimo lavoro fatto sui supervulcani proprio tra la Nuova Zelanda, studiosi in Nuova Zelanda e studiosi in Italia, perché in Italia noi abbiamo i campi Campi Flegrei, che sono un supervulcano, e credo che ci interessi parecchio sapere quando potrebbe eruttare.
Beh, certo, anche perché poi non è semplice, non è facile per niente riassumere la storia di tutto il pianeta in 10 minuti come hai fatto te, per questo no. Noi ti ringraziamo, ho preso appunti, non ti ho interrotto perché forse ho capito.
Molto bene, bravo Andrea.
Grazie.
Silvia, grazie per essere stato con noi questa mattina, una buona giornata.
E buona giornata anche a voi, ciao.
Arrivederci.
Ciao.
Ringraziamo allora Silvia Frisia, conjoint professor all'Università di Newcastle, honorary professor alla University of New South Wales in geologia. Adesso una piccola pausa e poi ritorniamo sempre in diretta dagli studi di Radio SBS.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.